www.containerradio.it.
Prosegue il nostro appuntamento, io resto a Container Radio come ogni giovedì sera e stasera parliamo di un caso che diciamo che ha interessato veramente tutta l'Italia per anni, se ne è parlato tantissimo, se ne continua a parlare poi anche grazie a questo libro che è uscito da qualche mese, si intitola Roberta Ragusa, l'amica che non ho mai conosciuto, ed è un piacere avere qui con noi, ritrovare qui con noi l'autore del libro, Rino Sciulto. Benvenuto Rino.
Buonasera Andrea, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori della vostra radio.
Benvenuto, un piacere ritrovarti per parlare di questo libro. L'altra volta un po' avevamo dato qualche piccola anticipazione, poi durante l'estate è uscito e devo dire che è un libro di cui si sta parlando, perché insomma è un caso che poi tra l'altro ha appassionato anche l'Italia.
Assolutamente sì, è un caso che ha appassionato l'Italia e non solo, anche perché il libro è stato acquistato anche in Canada, in Svizzera, in Sud America. E poche copie, però hanno dato molta soddisfazione a questo illustre sconosciuto che sta parlando adesso con te e con i tuoi ascoltatori. Allora, è stata una grande soddisfazione, sì, effettivamente il libro doveva uscire ad aprile ed eravamo in pieno lockdown, no? E poi abbiamo deciso di farlo slittare di qualche mese ed è stato presentato a quarto grado il 19 giugno,
sì.
Una prima presentazione, e abbiamo avuto subito i primi riscontri. E il caso, sì, effettivamente ha tenuto un po', non dico col fiato sospeso, ma per anni ha incollato e tuttora se ne parla in TV, ha interessato tantissime persone dal nord a sud, dalle Alpi alle piramidi, diciamo, tutta Italia. E a me principalmente il caso è, come ho scritto nel libro, è entrato dentro e lo porterò sempre dentro, perché nei miei 34 anni nell'Arma dei Carabinieri diciamo che questo è stato il lavoro più lungo che ho fatto, perché poi è durato quasi 4 anni ed è gioco forza che ti rimanga. Certo. Nel tuo io, c'è poco da fare.
Assolutamente. Rino, tu eri uno degli investigatori dei ROS di Roma che si occupò proprio del caso, quindi questo libro non è scritto a caso, perché insomma ha occupato veramente parte della tua vita. E ti volevo chiedere come ti è venuta l'idea di scrivere questo diario di un investigatore.
L'idea nacque esattamente una mezz'oretta dopo quella che fu la terza sentenza, il giudizio di Cassazione di Antonio Logli, e ebbi una sorta di scarica di adrenalina. E lì per lì ero con mia moglie e con mia figlia e disse: ragazze, mi è venuta in mente l'idea di scrivere un libro con tutto ciò che so su questo caso. Ed effettivamente, pur essendo arrivato io a Pisa credo un mese e mezzo dopo la scomparsa della povera Roberta, perché mi trovavo a Perugia per un altro omicidio, quello lì risolto, e ho cominciato a buttarlo giù. Insomma, ho cominciato il 10 luglio del 2019 e l'ho finito esattamente il 27 di gennaio nel 2020, però mi sono preso 2 mesi di pausa arrivando ad ottobre, perché ho avuto una problematica personale e avevo abbandonato proprio il libro per 2 mesi. È un libro che ho scritto in maniera molto, molto light, insomma, ho raccontato quello che ho fatto, non ho raccontato tutto, ho raccontato tutto, insomma.
Ho voluto. Anche perché, scusami se ti interrompo Rino, ma
no.
In un caso così non deve essere facile neanche un po' descrivere la storia, devo dire, bisogna trovare veramente le parole giuste.
Ma diciamo che ho provato a restare il più asettico possibile, e scevro da qualsiasi condizionamento, ho provato ad essere rispettoso, insomma, di tutte le persone coinvolte, e questo lo scrivo anche nel libro, perché è giusto avere, avere rispetto per chi ne è stato coinvolto, dai familiari, ai figli, all'amante di Antonio Logli, e soprattutto ho voluto dare ricordo e, diciamo, testimonianza alla copertina alla povera Roberta. Ecco, credo che la diffusione del libro in molte case italiane è dare un ricordo di quella donna che non ho conosciuto, non ho mai conosciuto, come ho detto, ma è come un'amica, come un'amica.
Purtroppo il corpo non fu più ritrovato, e ti sei fatto un'idea di come è andata la cosa?
Mai, il corpo non si è mai ritrovato, non si è mai ritrovato. A tal proposito, anche un capitolo del libro parla di una mia ipotesi personale, che col senno del poi e col tempo che passa, purtroppo mi convince sempre più invece che sia l'ipotesi favorita, ossia, come ben ricorderai, come ricorderanno le persone che hanno seguito il caso, quella notte Antonio fu visto dal testimone Loris Gozzi litigare in via Gigli, e da lì poi sta macchina, verosimilmente con entrambi marito e moglie a bordo, partì sgommando in direzione di Gello. Cosa succede? Succede che a Gello, dove si trovavano loro e dove abitano i familiari, di fatto all'epoca non c'era la raccolta dei rifiuti con i cassonetti, quelli grossi, c'era già la differenziata porta a porta. Però da lì a circa 500 metri inizia il comune di Pisa. Il comune di Pisa all'epoca ancora non differenziava, e proprio davanti alla scuola militare di Pisa, la scuola militare di paracadutismo, c'era uno schieramento di cassonetti per i rifiuti, e io ho avallato l'ipotesi che Antonio, in uno stato di impeto, abbia commesso quell'efferato delitto, e preso da una conclusione estemporanea, perché è chiaro, se uno per un motivo o per l'altro ammazza la moglie, magari non ha, senza volerlo, rimane preso un po' alla sprovvista, allora che fa? Si libera del corpo.
Certo.
E credo che uno di quei secchioni, di quei cassonetti, possa essere veramente il posto in cui il corpo di Roberta possa essere finito, fermo restando che una volta andato in pensione ho fatto uno studio su tutta la filiera del rifiuto. Insomma, per farla breve, l'autocompattatore, il camion che raccoglie i rifiuti dai cassonetti, produce una forza di circa 3 tonnellate, minimo 3 tonnellate, e riduce un corpo ad un quinto o addirittura un sesto del suo volume. Per cui, ecco, anche se il corpo della povera Roberta fosse finito in quella filiera, difficilmente sarebbe stato individuabile anche agli addetti al controllo dell'inceneritore dove andavano a finire i rifiuti di Pisa.
Secondo la tua esperienza di investigatore, Rino, si potrà mai arrivare a una conclusione vera e propria di questo caso?
La conclusione vera e propria credo potrebbe arrivare qualora ci fosse una sorta di pentimento, una sorta di svuotarsi la coscienza, di svuotarsi l'anima da parte di colui che ne è stato indicato come l'autore, ossia del marito di Antonio Logli. Quello sarebbe uno dei casi in cui si potrebbe dire veramente fine. In alternativa, hai visto mai, oggi domani si potrebbero trovare dei resti umani occultati in qualche anfratto di San Giuliano Terme, di Pisa, perché io ritengo che Antonio non si sia allontanato molto dalla sua zona. E le ricerche non le abbiamo fatte, le nostre ricerche sono state il fiore all'occhiello, però malgrado il notevole spiegamento di forze, credo che ci voglia ben poco a non vedere un corpo in qualche posto.
Certo, devo dire,
siamo esseri umani anche noi, insomma.
Devo dire, un libro da leggere assolutamente per conoscere anche il punto di vista di un investigatore, perché insomma, una volta tanto possiamo entrare in quello che è un caso vero e proprio, in questo caso un delitto, e non è una fiction ma è una cosa reale. E quindi sentire anche un po' quelli che sono i racconti di un investigatore, di come si sono svolte le cose, di come si svolgono anche le indagini, devo dire, una cosa che insomma non è di tutti i giorni. Quindi un libro che consigliamo, anche come insomma può essere anche un'alternativa, diciamo, anche adesso che siamo di nuovo praticamente quasi tutti chiusi in casa, Rino, insomma, può essere un'alternativa al classico film serale, insomma, leggere un buon libro, conoscere una storia vera.
Sì, effettivamente in quel libro c'è tutto il mio percorso. Partiamo da come si sono avviate le indagini, addirittura quando andiamo all'elenco minuzioso di tutti i punti che sono stati investiti da ricerca. E passiamo anche alle veggenti che ci scrivevano, che ci coinvolgevano, che venivano in caserma, che ci portavano a vedere posti dove secondo loro potesse essere sepolto il corpo della povera Roberta, e a tutti i comportamenti anomali di Antonio Logli, e alle possibili cause di questo omicidio, perché è nato, per come è nato, e poi alla conclusione, alla fine, poi ho messo anche la sentenza di Cassazione, dove è tutto dettagliatamente descritto, e credo che alla gente piace pure leggere queste cose, diciamo. Certo. Che un bel po' di pagine le ho impegnate appunto con la sentenza della Suprema Corte.
Rino, di solito quando esce un libro, insomma, si gira anche l'Italia per andare a presentarlo. Quest'anno però non è una cosa facilissima. Nel tuo caso come ti sei organizzato?
Sono stato fortunato ad avere un bel paio di occasioni. Una a Pisa, a Tirrenia esattamente, in una manifestazione organizzata dal quotidiano Il Tirreno, dove sono intervenuti, oltre al quotidiano del Tirreno Pisa, e la dottoressa, la criminologa Bellini, e soprattutto l'avvocato Nicodemo Gentile, che ha curato la prefazione del libro, tra le altre cose. Lì facemmo una bellissima serata. Un'altra bella serata è stata a Torino, organizzata dall'associazione Forum Lex, un'associazione che opera in campo nazionale, e dovevano esserci altre due presentazioni, una a Busto Arsizio che purtroppo ho dovuto annullare io personalmente, una doveva essere il 25 di novembre a Varese, una proprio in concomitanza col 25, che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e lì sarebbe stata una gran bella serata con autorità e associazioni varie, e purtroppo è già saltata, già da 10 giorni mi hanno comunicato che non si farà, proprio per l'emergenza Covid. E che dobbiamo fare? È così, va bene.
Beh, noi tra l'altro ce l'avevamo sentiti la prima volta durante il primo lockdown. adesso praticamente è come ci fosse un nuovo lockdown. Ti volevo chiedere che cosa, un tuo pensiero, che cosa ne pensi?
Cosa ne penso? Purtroppo il mio pensiero, che mi renderà oltremodo impopolare, io auspicherei magari 10-15 giorni di lockdown serio, però fatto seriamente, perché ritengo che come si stia approntando attualmente sia un po' contraddittorio. Credo sia inutile chiudere bar, ristoranti, pizzerie, poi non vorrei essere molto, come si dice, di giudizio popolare, poi lasciare i mezzi pubblici delle grandi città in questo modo pieni di gente e dove non si rispettano le distanze e quant'altro. Ritengo che un provvedimento per il bene di tutti dovrebbe essere preso in maniera seria e chiaramente il governo dovrebbe assolutamente farsi carico di aiutare le categorie che da ciò ne traebbero sicuramente danno.
Certo.
Ne subirebbero danno. Mm-hmm. Questo vedevo l'altra sera in TV proprio, e la manifestazione di Napoli, locali con 20-25 dipendenti, cioè non si possono mettere tutte queste persone sul lastrico. È difficile, io capisco che sia difficile gestire una cosa del genere, però si deve fare.
No, per venirne fuori assolutamente, anche perché tra l'altro abbiamo anche un po' l'esempio di quello che è successo in Cina, abbiamo dei contatti in Cina che ho sentito personalmente anche per un'intervista per un giornale per cui collaboro, devo dire insomma loro ne sono usciti, però sono stati rigorosi al massimo, non solo lo Stato ma anche le persone.
Assolutamente, sì, leggevo di ciò proprio ieri o l'altro ieri. E purtroppo dico, in Cina ci sono altre realtà politiche, e qui vedi ieri sera Torino, vedi Milano, vedi la stessa Roma sabato sera, mi pare, e insomma la gente si sta rivoltando nei confronti del governo e ciò comunque non lo ritengo giusto, anche se si manifesta in forma pacifica. Vedevo di un ristoratore in TV stasera, mi pare delle Marche, che ieri sera ha aperto il locale e ha ospitato 90 commensali e gli hanno chiuso il locale, dice a me non me ne frega, stasera apro il secondo dei miei tre locali, eppure per questa mi sembra una sorta di anarchia, insomma. E io capisco e non voglio biasimare chi vive di queste cose, ci mancherebbe. E ripeto, ci vogliono i mezzi economici affinché lo Stato aiuti le categorie che subiscono danno da questi provvedimenti, c'è poco da fare.
Certo, quello è importante, poi ovviamente la collaborazione di tutti noi con queste semplici mascherine, però insomma servono proprio per riuscire un po' ad arginare anche questo maledetto virus, poi speriamo che passi.
Sicuramente è la cosa che mi sta mettendo un po' di non dico soggezione, io l'ho sempre temuto, davvero l'ho sempre temuto il virus, anche perché il solo pensiero di pensare di poter finire intubato mi fa stare davvero male a solo pensarci. E infatti proprio ieri ho fatto scorta di mascherine, un'ulteriore scorta, perché già ne avevo. Stavo dicendo, ecco, mi ero perso, e ritengo che stavolta sia un po' più dura la cosa, perché vedi, già nella prima ondata io non ho avuto contezza di persone conosciute che abbiano contratto il virus. Stavolta, ahimè, ho già 8-9 fra i miei conoscenti che hanno contratto il virus. E un paio di amici, fra le altre cose, in maniera molto molto seria. Ecco, forse stiamo facendo più tamponi e quindi io non sono uno che va molto dietro alle statistiche, io guardo la realtà, guardo i fatti e ecco.
Speriamo bene, insomma, che si ritorni alla normalità presto. Nel frattempo leggiamo ovviamente il tuo libro, poi so che ci saranno anche delle novità, ma ne parleremo più avanti naturalmente, Rino.
Ma penso, diciamo che sto passando che sto passando le mie giornate davanti al computer, diciamo che passo 7, 8, 9, anche 10 ore al giorno davanti al computer.
Okay.
Ho scoperto che la scrittura è una bella cosa. Anzi, guarda, questa voglio dirla. Avevo iniziato un altro libro e ad un certo punto mi è venuta un'altra idea, quello l'ho fermato e ho iniziato un'altra cosa che sto quasi finendo, dai.
Bene, bene, quindi cioè, l'anticipazione, devo dire, ce l'hai data, poi molto presto naturalmente ne parleremo. Nel frattempo, Rino, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata radiofonica, anche questa volta qui a Container Radio. Ricordiamo ancora il tuo libro, Roberta Ragusa, l'amica che non ho mai conosciuto, diario d'indagine di un investigatore. Rino Sciuto, l'autore, Bastoggi Libri, naturalmente lo trovate in tutte le librerie. Perfetto. E anche ovviamente su, c'è anche in versione digitale, giusto Rino?
No, non ancora. Non ancora, no, l'editore al momento ha ritenuto opportuno non farlo, ecco, anche in virtù proprio del lockdown ho detto cerchiamo di dare una mano ai librai fisici o comunque anche a quelli che vendono online, comunque che facciano capo alle librerie, cerchiamo di aiutare la gente, detto, va bene, per me va benissimo,
molto bene,
ne faremo senz'altro una versione digitale in futuro.
Ovviamente Rino, per seguirti anche i nostri amici, ci sei sui vari social network, giusto?
Sì, assolutamente, sono un social dipendente, assolutamente, sia su Facebook sia su Instagram, sto ovunque.
Perfetto.
Amo il web.
Quindi Rino, io ti ringrazio ancora per questa nostra chiacchierata, ma ci ritroveremo presto per altre news. Grazie Rino Sciuto.
Io sto sempre qui. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità, un saluto a tutti, buona serata, grazie davvero.
www.containerradio.it